Salve a tutti cari genitori e ben ritrovati all'interno del nostro salotto virtuale dedicato ai temi della pedagogia. Oggi, in occasione della giornata dedicata alla consapevolezza sull'autismo, che sarà il 2 aprile, mi vorrei soffermare a riflettere insieme a voi sul concetto di BES, quindi bisogni educativi speciali, sul concetto di autismo e sull'intervento educativo. Dunque, innanzitutto, chi sono i BES? Beh, i BES possiamo indicarli come una macrocategoria all'interno della quale troviamo tre sottocategorie. La categoria della disabilità, e quindi qui rientrano tutti i bambini o le persone con menomazione, handicap appartenenti ai disturbi dello spettro autistico, disabilità cognitive, intellettive e sensoriali. Poi abbiamo la sottocategoria dei DSA, che sono disturbi specifici dell'apprendimento, e quindi abbiamo i dislessici, il disortografico e tutti i bambini che hanno una condizione di apprendimento diversa da quella che viene richiesta generalmente. In questo caso noi non parliamo di disabilità, ma di condizione di apprendimento, ossia legata solo ed esclusivamente al momento dell'apprendimento. E poi abbiamo la terza sottocategoria, che è la categoria dei bambini non diagnosticati, non diagnosticabili, e quindi bambini che hanno difficoltà socio-economiche, bambini che rientrano nei migranti, magari minori non accompagnati, oppure sempre migranti accompagnati, ma con difficoltà nella comprensione della lingua del territorio in cui si trovano. I bambini con disabilità vengono tutelati dalla legge 104 e all'interno dell'istituto scolastico viene offerto al bambino con 104 un piano educativo individualizzato e un insegnante di sostegno, quindi il rapporto uno a uno. Il bambino con DSA, non avendo nessun tipo di disabilità, ma semplicemente una condizione di apprendimento differente da quella che viene normalmente richiesta, non ha l'insegnante di sostegno, ma è tutelato dalla legge 170, che prevede per il bambino con DSA l'utilizzo di strumenti, di ausili, di tecnologie dispensative e compensative che mettono il nostro alunno nella condizione di apprendere esattamente come i suoi compagni. Quindi quando noi andiamo a offrire al nostro alunno una scheda semplificata piuttosto che un righello colorato per non mandarlo in sovraccarico visivo durante la lettura, o dispensiamo il nostro bambino dalla lettura ad alta voce, non stiamo regalando nulla ai nostri bambini, ma stiamo semplicemente dando al nostro bambino tutto ciò che gli serve per poter essere al pari dei suoi compagni. In questo caso le schede o le attività per i nostri bambini verranno semplificati di conseguenza alla diagnosi che abbiamo al loro profilo, no? Quindi alla diagnosi che abbiamo ricevuto in merito, ma gli obiettivi finali, quindi gli obiettivi della nostra programmazione, saranno esattamente gli stessi. Nella terza categoria è esattamente la stessa cosa, i nostri bambini possono anche non avere un profilo, una diagnosi, ma comunque il consiglio di classe può riunirsi per poter aiutare il bambino nell'apprendimento e quindi scegliere eventualmente di stilare un piano didattico personalizzato, esattamente come si fa con i bambini con DSA. Questa è un po' la suddivisione di quelli che vengono considerati BES, cioè dei bambini con bisogni educativi speciali. I bisogni educativi speciali rientrano all'interno della didattica speciale. E quindi all'interno della categoria della pedagogia speciale. La definizione di pedagogia speciale equivale a una forma arricchita di educazione generale che fa appello a metodi pedagogici moderni. Questo ce lo diceva l'UNESCO nel 1968. Per quanto la didattica speciale resta qualcosa di molto specialistico, va però a coltivare un collegamento con tutte le discipline scolastiche. e quindi anche con gli esperti che seguono il bambino che deve avere didattica speciale. Questo per dire che cosa? Che attorno al bambino va costruita una rete, un ponte, un'alleanza educativa. Bisogna collaborare tutti insieme. Infatti il compito della didattica speciale è proprio quello di andare a collegarsi al centro della didattica generale, riferendosi a una o più specifiche esigenze del bambino, ma rifiutandosi, se vogliamo utilizzare questo termine, di rimanere estraneata e dunque essere collegata ed essere dunque qualcosa di a sé stante. Che cosa voglio dire? Che l'educazione del bambino con bisogni educativi speciali deve essere una educazione che si va a intersecare con, oltre che all'interno delle diverse discipline, ma deve andare ad intersecarsi anche con gli insegnanti, i professionisti che seguono i bambini e la famiglia. Soffermiamoci adesso sul concetto di portatore di handicap e quindi andiamo sulla prima sottocategoria dei BES. Un soggetto diverso, come spesso viene nominato, non ha solo bisogno però di didattica speciale, ma innanzitutto ha bisogno che vengano rispettate le sue personali esigenze. E se voi ci pensate bene, ognuno di noi ha le sue personali esigenze. Che cosa significa? Significa che un bambino, una persona portatore di handicap fisico, psicofisico, semplicemente psichico, se noi lo vediamo in quanto tale, quindi semplicemente come portatore di un handicap, avrà delle limitazioni posti dall'etichetta stessa. E quello che noi andremo ad evidenziare maggiormente sarà semplicemente il suo handicap. Quello che invece dobbiamo fare come comunità educante è quello di andare ad evidenziare le sue peculiarità. Dobbiamo partire da quelli che sono i suoi talenti, le sue conoscenze. La domanda che ci dobbiamo porre, soprattutto come insegnanti, è: come funziona il mio alunno al di là della sua disabilità? Quali sono le sue competenze di partenza? E come posso io, attraverso le sue competenze di partenza, arrivare ad aumentare il suo apprendimento? E non soffermarci soltanto su un apprendimento didattico, ma ad andare ad evidenziare tutto quello che è il processo evolutivo e di crescita del nostro alunno, perché noi davanti innanzitutto abbiamo una persona che ha delle capacità di apprendere diverse da noi, ma le capacità di apprendimento sono comunque presenti. Voi pensate che De Wey diceva: tutta la vita sociale e educativa, e quindi ricevere un'educazione significa innanzitutto avere un'esperienza allargata. Soffermarci semplicemente sulla didattica e quindi sull'apprendimento di una competenza meramente legata alla performance accademica è molto limitante per i nostri bambini, soprattutto per i bambini con disabilità importanti, perché non rientrerà mai nel contesto di vita sociale, che invece è qualcosa che ai nostri bambini con diversità deve essere assolutamente garantito. Per cui impariamo a vedere l'intervento educativo, l'educazione, come una comunicazione orientata sicuramente come una continuità della tradizione, no? Ma anche come il rinnovamento dell'educazione stessa. L'educazione deve essere qualcosa che deve rendere i nostri futuri uomini, i nostri cuccioli di uomini, ragionevolmente capaci di volere. Perché? Perché l'educazione ha le radici nella tradizione, ma si innalza esattamente come un albero e i suoi rami tendono verso il rinnovamento. Io, per passare un apprendimento al mio alunno con disabilità, una competenza, un'autonomia al mio alunno con disabilità, devo inevitabilmente prevedere all'interno del PEI qualcosa che va oltre la scheda didattica. Per mettere il mio alunno, per agganciare il mio alunno alla realtà, devo mettere l'alunno nelle condizioni di capire il presente. E come faccio per fare questo? Beh, alla base, secondo il mio punto di vista, di ogni educazione vi deve essere il prerequisito fondamentale dell'essere umano, la comunicazione. E la comunicazione deve essere una comunicazione educativa. L'educazione, l'intervento educativo, in questo caso, deve essere importante, perché non venga visto semplicemente l'insegnante, anche di sostegno, come colui che travasa delle conoscenze nella testa di un bambino. L'insegnante di sostegno curriculare, ma anche il genitore e tutta la comunità educante, deve mirare a rendere quel bambino consapevole di se stesso. Io sono qui, ora, adesso. E quindi come deve essere un intervento educativo, un piano educativo individualizzato? Deve essere pragmatico, deve basarsi su un agire efficace. Ma perché possa, ma perché avvenga questo, bisogna basarci su una programmazione che innanzitutto sia individualizzata, si basi sulle competenze che il nostro bambino ha, su una programmazione aperta, su una rete di professionisti che girano intorno al bambino in base alle esigenze del nostro bambino. Quindi ci deve essere da parte dell'insegnante una conoscenza aggiornata delle situazioni educative che il nostro bambino ha avuto. E perché un intervento educativo sia efficace, dobbiamo mettere il nostro bambino non solo nella condizione di essere consapevole di esserci, ma dobbiamo insegnare ai nostri bambini di avere la pretesa di essere capiti. E allora ecco che dobbiamo utilizzare quelli che vengono chiamati gli strumenti multimediali, gli strumenti audiovisivi, che chiaramente rappresentano una sola, rispecchiano solo una parte della comunicazione educativa. Quindi noi come insegnanti, come comunità educante, dobbiamo porci la domanda di quali sono gli strumenti multimediali che possiamo andare ad utilizzare e che possano andare bene per il singolo bambino. Quindi i supporti tecnologici devono facilitare la riuscita dell'apprendimento e del recupero. Voi pensate alle prime macchine per insegnare di Skinner, cioè addirittura un museo dedicato a Roma, proprio su Mauro Lenghe, dove vi è proprio un'esposizione delle macchine che sono state utilizzate negli anni passati per insegnare. E allora adesso voi vi chiederete: quale rapporto c'è tra l'informatica e la didattica speciale? Beh, nel futuro l'istruzione e la dinamica speciale significheranno essenzialmente controllare le azioni in arrivo e in partenza. Quindi ogni linguaggio è circolazione di idee, movimento. Per cui la didattica, ma anche come l'educazione, vengono viste come scienza, soprattutto quella didattica speciale, perché va a favorire l'apprendimento di soggetti in difficoltà. E quindi è una didattica che deve prendere coscienza di questi sviluppi. Per cui temibili non sono le macchine che gli uomini utilizzano, ma gli uomini che governano le macchine, diceva Lange, no? Antonio Rosmini ha scritto un saggio intitolato Un progetto di sillabario, che è appunto un saggio dove cerca un manoscritto di un alfabeto e di un sillabario, dove viene scritto quale sussidio didattico devono utilizzare gli insegnanti della scuola primaria. Quindi è una sorta di vademecum che serve proprio all'insegnante per imparare una nuova lingua, per integrarsi all'interno delle nuove classi. Ed è veramente molto interessante da consultare. E mi piace ricordare Rosmini perché molto si avvicina al mio pensiero di pedagogia. Rosmini definisce il metodo che facilita il processo di apprendimento come un'arte, l'arte di muovere la mente umana, aiutandola a svolgersi sicuramente e speditamente secondo quanto è previsto dalla natura. E questo pensiero, questa idea di metodologia didattica, lui la definisce proprio come l'esemplare del mondo dell'arte. Quindi vedete com'è interessante andare a comprendere che insegnare è un'arte. Ci siamo un po' soffermati su come poter aiutare gli alunni con disturbo specifico dell'apprendimento facendo ricorso alla tecnologia e agli ausili multimediali. Durante la mia riflessione ho fatto accenno alla diagnosi funzionale. Che cosa è la diagnosi funzionale? Beh, la diagnosi funzionale è quella diagnosi finalizzata al recupero del bambino portatore di handicap e deve tenere conto, come abbiamo detto prima, delle potenzialità degli aspetti del nostro bambino e quali sono le aree che deve tener conto. Beh, l'aspetto cognitivo, e quindi va a tener conto di tutto ciò che riguarda lo sviluppo già raggiunto dal nostro bambino e quindi anche le capacità di integrazione delle competenze, vedete, già raggiunto. Poi va a tenere conto di quello che è l'aspetto affettivo e relazionale, perciò va a guardare tutto ciò che riguarda l'autostima e il rapporto che il nostro bambino ha con gli altri. L'aspetto linguistico, perciò guarda tutto quello che comprende l'area della produzione del linguaggio, sia in comprensione sia nell'uso. Anche del linguaggio alternativo, come abbiamo parlato prima del D-pad. Poi va a guardare l'aspetto sensoriale, e quindi ciò che riguarda il tipo e il grado di deficit che il nostro bambino ha, facendo particolare attenzione e riferimento alla minorazione sensoriale, per cui se si tratta di un bambino che ha difficoltà, anzi che è sordo o è cieco, ecco, allora il nostro profilo funzionale ci indica che il bambino ha bisogno di un facilitatore alla comunicazione, quindi si apre un'altra aspetto importante. La diagnosi funzionale va a tener conto di quello che è l'aspetto motorio plastico, cioè va a vedere com'è il nostro bambino nella motricità globale, quindi motricità fine e motricità grossa, e va anche a tener conto di quelle che sono le competenze neuropsicologiche del nostro bambino, quindi l'attenzione, la memoria, l'organizzazione spazio-temporale, la relazione. Perché? Perché non posso pensare di costruire un programma individualizzato se non vado a comprendere come funziona il mio bambino, altrimenti il rischio è di costruire richieste molto alte o molto basse. La diagnosi funzionale si basa su quelli che sono chiamati accertamenti e si va a fare l'anamnesi fisiologica e patologica prossima e remota del soggetto e quindi del bambino, e poi la diagnosi clinica. Il profilo funzionale è un atto che si fa dopo la diagnosi funzionale e quindi ci va a descrivere in maniera analitica la situazione di partenza del bambino, quindi ci indica quali sono le vie prioritarie che dobbiamo andare ad utilizzare per far sì che il nostro bambino all'interno della scuola si inserisca in maniera corretta. È importante perché il profilo dinamico funzionale o il profilo funzionale ci va a descrivere esattamente come funziona il nostro alunno, come è fatto e conoscendo la base di partenza del nostro bambino, noi possiamo metterlo nella condizione migliore per poter continuare ad apprendere e relazionarsi e quindi a raggiungere quelle che vengono poi chiamate le autonomie di base. Grazie al profilo dinamico funzionale noi andiamo a fare quello che viene considerato il piano educativo individualizzato, molti lo conoscono come semplicemente PEI. Il PEI è un documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati, che chiaramente poi verranno equilibrati tra di loro, predisposti per il nostro alunno, ma viene anche descritto il nostro alunno, per cui io quello che mi sento di raccomandare durante questa nel momento in cui voi andate a stilare questo documento formale, importante, e di fare molta attenzione all'utilizzo dei termini comportamenti problema, comportamento aggressivo, comportamento disfunzionale, perché questo è un'etichetta che state dando al nostro bambino. Bacone scriveva una frase molto importante: chi non applicherà nuovi metodi deve attendersi nuovi mali, perché il messaggio innovativo è sempre il tempo.